Va ora in onda Studio di X.
E bentrovati a Roberto Scaglione, appuntamento numero 725 di Studio di X. Grazie anche per questa settimana, per l'affetto e il riscontro che ci avete dimostrato per la trasmissione della settimana scorsa. Fra qualche istante saluterò qualcuno di voi che ci ha inviato rapporti d'ascolto che riguardano nella maggior parte dei casi 6070 kHz, 6350 AM, anzi lo faccio subito per i 6070. Questa settimana ringraziamo Gabriele Barbi, Graziano Braga, Roberto Pavanello e devo dire che insomma i 6070 kHz a quell'orario della domenica mattina, adesso andando incontro all'estate, non, in questo momento insomma non sono perfettamente ricevibili, ma è una collocazione che lasceremo lì perché è un simbolo, perché un'ora dopo la nostra messa in onda su Adventist World Radio Europe invece vi preannuncio che abbiamo già previsto qualche modifica per l'orario di trasmissione del venerdì sera di Radio BCL News, venerdì sera quando alle 23 ore italiana ritrasmettiamo il Vintage Radio Show di Mirko Roppolo con il mio intervento settimanale dedicato al mondo della radio, ma non soltanto, dei tempi passati. Quindi lì ci sarà qualche modifica, seguiteci sui siti e sui social. Per i 1350 kHz invece ringrazio come al solito Simone Perico da Osio di Sotto, Fabio Bolognini, Agostino Rainesi che ci ha ascoltato addirittura a Roma il sabato sera con un segnale S9, ma grazie anche a Domenico Morrone e a Diego Cerri con i suoi meravigliosi apparecchi d'epoca. Grazie invece a Simone Perico anche per averci ascoltato sui 15.770 kHz della WRMI, con una ricezione comunque non buona dalle sue parti e con il suo ricevitore, ma ci ha ascoltato anche sugli 11.580 kHz. Grazie a tutti, vi ricordiamo che troverete tutto quello che riguarda questa trasmissione su www.studiodix.net, dove avrete la possibilità di scaricare o riascoltare le 725 puntate fino ad oggi realizzate nelle varie versioni radiofoniche e nella versione televisiva. Troverete invece tutto quello che riguarda le nostre iniziative in rete dedicate al mondo della radio e del radioascolto internazionale, tutte raggiungibili da www.bcldnews.it, sito abbondantemente maggiorenne, forse il più longevo sito italiano dedicato al mondo del radioascolto, e ancora oggi aggiornato più volte quotidianamente. Troverete tutto ciò che riguarda il radioascolto, ma da lì potrete raggiungere anche tutte le altre nostre iniziative in rete dedicate ad altre branche, ma sempre legate al mondo delle comunicazioni, tutte sotto l'ombrello della Sicilia Media Comunicazioni, che mi onoro di rappresentare. E troverete, come vi dicevo, materiali molto interessanti per chi pratica l'hobby del radioascolto o per chi a questo hobby vuole avvicinarsi. E finalmente una buona notizia anche per le trasmissioni in lingua italiana in onda corta di Radio Argentina al Mondo. Contrariamente infatti a quello che vi avevamo detto nelle scorse settimane, adesso è ripetuta attraverso la WRMI anche la trasmissione in lingua italiana a destinazione Europa, anche questa come dal loro trasmettitore dal lunedì al venerdì. La frequenza è quella degli 11.580 kHz, la trasmissione in lingua italiana è alle 22 UTC, mentre il programma in lingua tedesca un'ora prima alle 21 UTC. Speriamo però che possano riparare il loro trasmettitore al momento fermo perché la valvola è esaurita. E a proposito di modifiche, è uscito l'aggiornamento A17 del World Radio TV Handbook, non riservato soltanto a chi ha comprato la pubblicazione ancora oggi definita la Bibbia della radio e del radioascolto. Soprattutto è un file PDF di 75 pagine che potrete scaricare come al solito dal sito www.wrth.com. E mercoledì 17, per essere sincero, qualche ora prima che di cominciare a registrare questo appuntamento settimanale dedicato al mondo della radio e del radioascolto internazionale, un attentato alla sede di Jalalabad della radio televisione di Stato dell'Afghanistan. È stato un attacco armato con un bilancio di 4 morti e sono gli assalitori. 2 kamikaze si sono fatti esplodere, altri 2 assalitori armati poi sono stati uccisi dalle forze di sicurezza e altre 6 persone sono rimaste ferite nell'attacco. Questo gruppo di uomini armati ha attaccato l'edificio che ospita l'emittente RTA nel centro di Jalalabad e ha ingaggiato uno scontro a fuoco con gli uomini della sicurezza. Lo ha annunciato il portavoce del governatore locale, Atullah Gugiani. Possiamo confermare, ha detto, che un numero imprecisato di militanti è riuscito ad entrare nell'edificio della National Radio Television, che si trova vicino a quello che ospita la sede del governo della provincia orientale afghana di Nangarhar. Finora nessun gruppo terroristico ha rivendicato gli attacchi, ma ripeto, registriamo nelle ore successive proprio all'attentato, attacchi con attentati suicidi che hanno colpito anche una caserma di polizia e un edificio del governo provinciale. Alle 7.30 ora italiane, erano lì le 10 locali, fino al giorno prima, fino al 16 maggio, erano state monitorate anche dalle nostre parti le trasmissioni in lingua inglese sui 6.100 kHz del servizio per l'estero proprio di Radio Afghanistan. E facciamo un salto su un argomento un po' più generalista dedicato al mondo della radio. Torneremo fra qualche minuto al radioascolto, perché è molto interessante un pezzo pubblicato su Newslinet che riguarda uno studio di Consult Media, che è la società di consulenza legata a quel quotidiano online che si occupa a 360 gradi di competenze a più livelli proprio in ambito mediatico. Uno studio cerca di illustrarci come sarà la radio del futuro. È un report articolato in 5 punti, questi sono solo alcuni estratti. La radio che ascolteremo, vedremo e leggeremo nei prossimi anni, nei prossimi 5 anni quantomeno, sarà anzitutto ibrida, primo punto di rottura sulla continuità, e cioè declinata su più piattaforme, sia via etere, dove continuerà a vivere tranquillamente l'FM, ma si spera in una diffusione del DAB Plus, così come aumenta, lo abbiamo già visto anche in questi mesi, l'appoggio delle radio al digitale terrestre e al satellite, ma avverrà anche tramite P, con sempre maggiori velleità audiovisivo testuali e soprattutto con un vincolo più che una propensione all'adattabilità ad ogni dispositivo in grado di ricevere flussi audio video. Dalla necessità di essere presente nei televisori di casa per progressiva indisponibilità di terminali FM nelle abitazioni, al momento al 55%, vi ricordiamo che solo pochi anni fa erano il 99%, e abbiamo già ampiamente parlato anche noi sia qui nel nostro appuntamento settimanale che nei nostri notiziari di media and tech, e così come abbiamo a lungo discusso del fatto che le auto interconnesse siano dietro l'angolo. Anche in questo caso, già da marzo 2018 le automobili nuove dovranno essere dotate di tutta una serie di dispositivi legati proprio alla rete, ma arriva anche l'imminente sviluppo delle connessioni mobili attraverso le tariffe flat. Anche di questo abbiamo parlato con l'entrata in Italia del provider francese Free, che metterà su la propria infrastruttura con le 5.000 postazioni ridondanti in eccesso dalla fusione Wind 3, ma aumenterà anche il Wi-Fi gratuito incentivato dall'Unione Europea e poi anche l'introduzione delle small cell a 5G. E del resto proprio sull'automotive si gioca il futuro del medium, considerato che gli under 18 sono ormai un target perduto, posto che altri tipi di modalità sono quelle per la fruizione. YouTube è la loro principale fonte di accesso musicale, i giovani infatti si accorgono dell'esistenza della radio soltanto quando poi diventano degli automobilisti, ma proprio per la loro formazione audiovisiva non riescono ad apprezzare un medium che è monosensoriale, che manca per loro imprescindibile della componente visiva. È comprensibile quindi che gli editori puntino ad esibire in video i loro conduttori, così come siano consapevoli dell'importanza, ancorché non fondamentale in sé, di accompagnare con immagini i brani musicali trasmessi. Conseguenza, questa inevitabile, delle constatazioni precedenti è che la radio diverrà soprattutto un medium da giovani adulti e adulti, e questo sarebbe il secondo cambiamento epocale. Niente però di irrecuperabile, è già così per gran parte dell'informazione, soprattutto per carta stampata e TV, ed è un dato di fatto che si diventa fruitori dell'informazione dopo l'adolescenza, e più si cresce più si cercano notizie. Solo che per la radio è una rivoluzione copernicana, scrive Massimo Lualdi, ancorché verificatasi nell'indifferenza e forse nell'inconsapevolezza dei più. D'altra parte, la convinzione che sia la musica la principale accompagnatrice dell'automobilista è errata. Infatti compagnie di informazione sono le priorità, quando anche abbondantemente immerse nei contributi musicali. La radio del futuro sarà poi sempre più social, secondo un circolo virtuoso a mente del quale l'una attinge agli altri, ma al contempo li promuove. E questa sarebbe la terza metamorfosi, e proprio i social sono lo strumento di verifica più affidabile per il gradimento. Una volta infatti occorreva attendere mesi per capire, peraltro sulla base dei dati non raramente controversi, se un programma aveva avuto riscontro, mentre ora l'immediato feedback consente tarature in tempo pressoché reale sui singoli contenuti a partire dal singolo brano in onda. Cambiamenti rilevanti sono poi attesi sul piano commerciale, col pensionamento quasi del venditore pubblicitario. Un tempo era una figura ricercata e super pagata, sostituito dal programmatic, che è un ambiente semivirtuale dove un software declinato in ambito multimediale governa l'acquisto di spazi in funzione dei riscontri di un mezzo su un dato target, con un pagamento ex post invece che di un listino ex ante e in correlazione col pubblico effettivamente raggiunto. Questa è la quarta alterazione degli equilibri fino a oggi radicati. La radio locale continuerà ad esistere, ma distinta non già in funzione dell'area di copertura, come avviene oggi con diffusione via etere, quanto dal progetto editoriale che troverà la sua conclamazione nella geolocalizzazione. Le autoradio, questo nel senso più ampio del termine, ci indicheranno, oltre alle radio divise per tema, per esempio solo anni 70, solo disco, solo funky, vintage, eccetera, anche quelle specifiche del dato territorio, e ciò comporterà la definitiva archiviazione delle distorsioni attuali che sono basate sulle infrastrutture diffusive. Non vincerà più chi ha segnali migliori, ma chi saprà attirare e trattenere più a lungo o più frequentemente l'utente. Non troveranno soddisfazione i pessimisti che vedono la frammentazione del comparto, posta l'accessibilità a 500.000 di flussi streaming, e ad organizzare e selezionare ci penseranno gli aggregatori, di cui tanto anche noi abbiamo parlato, che sono dei veri e propri motori di ricerca che agevoleranno la creazione di un menu di 35 stazioni. Questa sembra essere, dagli studi, la sopportabilità dell'utente, che saranno suggerite le stazioni in base all'abitudine del suo utilizzatore, fermo restando il libero arbitrio. Già ora ci sono algoritmi allo studio in tale direzione, e questa è la quinta epocale modificazione di un sistema consolidatosi su regole che ora saranno quasi integralmente riscritte. E invece andiamo nel passato, se questo era il presente barra futuro, andiamo nel passato, perché Andrea Lavendele, e lo ha pubblicato su Radio Passioni, ha beccato in libreria un libretto molto interessante. Si chiama Radio Londra, Voci dalla Libertà, ed è un breve ma esaustivo condensato di storia, di aspetti organizzativi e persino del contesto competitivo propagandistico della stazione radiofonica, che nell'Italia del fascismo, in particolare dopo l'8 settembre del 43, rappresentò molto più che una voce di notizie attendibili, sostegno alla lotta partigiana. Mario Bussoni, che è un giornalista e ricercatore storico, nonché direttore editoriale della collana Archivi Storici per l'editore Emiliano Mattioli 1885, che ha pubblicato questo libretto, ripercorre la storia dell'emittente pubblica britannica dalla sua fondazione fino agli anni in cui, con oltre 100 ore di trasmissione giornaliera in 45 lingue, si trovò ad essere il punto di riferimento per il mondo che voleva essere libero dal nazismo. Nel libro si trovano numerosi dettagli su Radio Londra, vista da suoi nemici e alleati, insieme, ben inteso, al racconto di come venivano prodotti i programmi in lingua italiana e molto altro. Uno spaccato davvero completo, in cui non mancano anche fotografie e documenti d'archivio, e sull'argomento sono state scritte decine di libri, ma il testo di Bussoni, scrive Andrea Lavendele, merita a pieni voti un posto sullo scaffale degli appassionati di radiofonia e storia. Vi ripeto, Radio Londra, Voci della Libertà, editore Emiliano Mattioli 1885. Ed è invece tratta dal portale Italia la notizia che il 7 maggio, con la ricorrenza in Russia della giornata della radio, che ricorda i primi esperimenti dello scienziato russo Popov, ed è celebrata ormai ogni anno da oltre 90 anni, dal 1925, come festa di chi lavora nei media, grazie a questo avvenimento le poste russe hanno emesso per l'occasione una busta preaffrancata, busta che segnala il notiziario settimanale di Italweb Radio, vale per la tariffa A, illustra una rete di telecomunicazioni composta da un satellite, uno smartphone, un computer portatile, una antenna parabolica, una radio, un televisore e un'antenna terrestre unite in un unico sistema. La dicitura 7 maggio, giornata della radio, festa dei lavoratori di tutti i settori delle comunicazioni, si accompagna allo sfondo che raffigura onde radio in azzurro, busta che si trova sul mercato con prezzi puramente indicativi a partire da 0,75 euro, e quindi trovate anche i riferimenti sulla filatelia legata al mondo della radio e tutte le novità sul portale Italradio. Stesso portale Italradio che ci dà una notizia anche che riguarda il nostro operatore di Stato, la RAI. Infatti, a 10 anni dalla insensata chiusura dei programmi radiofonici per l'estero, desta interesse l'incontro che è stato promosso il 4 maggio alla Camera dei Deputati dalla deputata italiana eletta all'estero Fuxia Fitzgerald Nissoli, di Centro Democratico, sul futuro della programmazione internazionale della RAI, di cui è stato chiesto ufficialmente il potenziamento. E anche in questo caso, come ha riferito l'edizione del 7 maggio del notiziario di Italweb Radio, nel corso della conferenza è stato messo in rilievo il ruolo determinante del servizio pubblico radiotelevisivo nella sua capacità di gestire in modo efficiente e coordinato i rapporti tra le proprie componenti interne e quelle deputate a rappresentarlo all'estero. Alla conferenza hanno partecipato, tra gli altri, il direttore di Rai Italia Piero Corsini e la segretaria generale della comunità radiotelevisiva italofona Loredana Cornero, che hanno espresso l'importanza di porre una maggiore attenzione alle attività di Rai Italia e l'importanza di fare rete fra le emittenti radiotelevisive italofone. Sull'incontro si può leggere un articolo sul sito La Voce di New York, che vi invitiamo a cercare, e Ital Radio si augura, e noi ci uniamo, che l'Italia, che poi è il paese dove, malgrado qualcuno vorrebbe dire il contrario, ma la radio è stato inventato, riprende il suo cammino di comunicazione senza fili, ma soprattutto senza frontiere. E a proposito di emittenti che trovano spazio in iniziative private per continuare a diffondere la loro programmazione in onde corte, abbiamo parlato poco fa di Radio Argentina al Mondo, che per una valvola scarica è ferma. Ci auguriamo che non sia lo stop definitivo, anche se dall'Argentina arrivano notizie positive in tal senso, in quanto la cifra è già stata stanziata, anche se fino a qualche giorno fa la valvola materialmente non era stata comprata, ma sembra insomma che sia veramente questione di poco tempo. Fra queste, ha trovato spazio all'interno delle trasmissioni della WRMI di Jeff White. In questo caso parliamo di Radio Slovakia International, non è un nuovo inserimento, e c'è già da qualche settimana, forse anche di più di qualche settimana, però all'interno della programmazione del piccolo trasmettitore di Cal, purtroppo non molto ascoltabile dalle nostre parti, è stato inserito già da un po', come vi dicevo, il programma di Radio Slovakia International, sia in francese alle 5 UTC che in inglese alle 5.30 UTC. Questo inserimento è sulla frequenza di 3985, l'emittente opera anche su altre frequenze, 6005, 7310 e probabilmente anche un'altra che a memoria al momento non ricordo, oltre che a gestire airtime da altri trasmettitori più potenti in giro per il mondo. E cambio di frequenza per alcune trasmissioni della BBC a partire dal 15 maggio. La trasmissione in Bengali fra l'1.30 e le 2 da Singapore, che era diffusa su 9890 kHz, e adesso sugli 11.995, e la trasmissione in Pashto fra le 2 e le 2.30, che era su 5.875 e adesso sui 9.615, sempre da Yerevan. Stesso cambio di frequenza come per la trasmissione in Pashto, anche per la successiva mezz'ora fra le 2.30 e le 3 in Dari. E tornano altri inserimenti di Brother Steyer attraverso l'emittente commerciale americana WBCQ The Planet. Gli inserimenti riguardano per lo più trasmissioni fra le 22 e le 10 UTC sui 5130 kHz, fra le 4 e le 7 UTC sui 7490 e praticamente per quasi tutte le 24 ore adesso sui 9330 kHz. Tutte trasmissioni in lingua inglese, tutte trasmissioni a carattere religioso. È una trasmissione addizionale anche per Bible Boys Broadcasting, che potrete ascoltare attraverso un sacco di ripetitori, per la maggior parte presi a noleggio da Media Broadcast, quindi Francia, Germania, Austria e quant'altro. In questo caso la trasmissione addizionale è attraverso il sito trasmittente di Kostinbrod fra le 3 e le 3.15 su 9.400 kHz e fra le 16.45 e le 17 su 11.700 kHz. La programmazione è quella in arabo di Dardasha 7. Vi consiglio, anzi vi ricordo, il consiglio di tentare l'ascolto delle trasmissioni in onda corta riattivate di Radio Kuwait, soprattutto del segmento in lingua inglese fra le 18 e le 21 con 250 kW da Kamalabad e 15.540 kHz alle 20.55 e alle 18.30 il notiziario, sempre in lingua inglese. Il trasmettitore, dopo queste tre ore in lingua inglese, chiude le trasmissioni, ma certe volte lo spegnimento avviene un po' dopo, c'è anche il tempo per ascoltare un paio di minuti in arabo. E continuiamo a parlare di mondo della radio, perché abbiamo valutato insieme a Newsline e a Consult Media quali saranno i cinque prossimi passi fondamentali, o meglio i cinque cambiamenti fondamentali del medium nel prossimo futuro, e fra questi invece c'è anche il fatto che la radio 4.0, come la si chiamerà, sarà costituita da contenuti originali non replicabili da un software. La prospettiva del default del gigante radiofonico statunitense iHeartMedia, di cui ci siamo già occupati anche qui, sta facendo riflettere sulla mutazione del medium in corso in America e non soltanto. In un futuro che a seconda degli angoli di visuale si definirà entro 5-15 anni, come abbiamo visto poc'anzi, tra ibridazione della radio, cambiamento delle logiche commerciali contenutistiche e definitivo abbandono delle infrastrutture proprietarie via etere, non ci sarà più spazi per schemi editoriali, commerciali e tecnici che ormai sono ampiamente superati. Non scordiamoci che in ultima analisi il modello radiofonico è lo stesso da quasi 100 anni, e il passaggio generazionale percorrerà passi simili a quelli del commercio. Prima la concentrazione con i centri commerciali che hanno fagocitato i negozi, poi Amazon che tramuterà la grande distribuzione in mere vetrine strumentali agli acquisti online. Si vedrà, sceglierà o proverà il bene che sarà poi recapitato a casa, forse anche prima del ritorno dallo shopping, grazie anche ai droni che già sono in fase di collaudo. Il record in alcuni centri è stato già piazzato. In Italia riguarda quello di Milano, dove il prodotto di un e-commerce è stato consegnato dopo solo 20 minuti dall'ordine. iHeartMedia, che è l'ex Clear Channel, della più grande società radiofonica al mondo, con oltre 860 stazioni in FM e AM di proprietà e un aggregatore captive di elevato appeal con 750 canali e 80 milioni di app scaricate nel 2016, ma che è sul baratro a seguito di 14 miliardi di dollari di debito accumulati. Cosciente del cambiamento in corso, iHeartMedia si sta ora disimpegnando del ferro e tagliando costi e teste col macete. Ne avevamo già accennato, non se la passa meglio però neanche Cumulus Media, che è il secondo più grande player radiofonico americano con 570 stazioni, che è zavorrato da 2 miliardi e mezzo di dollari di debito. Il network CBS, fondato nel 1927 di proprietà di Infinity Broadcasting, gruppo Viacom già da 20 anni, con le sue 117 stazioni ha registrato un calo del 5% nei ricavi dell'ultimo trimestre 2016 e a sua volta ha deciso di svincolarsi dall'attività come broadcaster. Il CEO Leslie Moonis ha fatto sapere già il 2 febbraio 2017 di aver accettato di vendere la propria divisione radio all'Entercom. E del resto la replica di ciò che avvenne 15 anni fa con il mercato della discografia, che troppo tardi si accorse della rivoluzione della musica online. Anche in Italia, devo dire, sia nel settore radiofonico che soprattutto nel settore televisivo, c'è già qualche segnale, più di qualche segnale, del fatto che gli operatori si sono resi conto che fare l'operatore di rete, insomma, è tutto fuorché vantaggioso. E del resto, come vi dicevamo, è la replica di ciò che avvenne con il mercato della discografia. In America l'ascolto radiofonico diventa sempre più smart, come nel resto del mondo, passando dalla fruizione settimanale per 20 ore di 10 anni fa a quella attuale di 14 ore, in discesa, anche se il medium è seguito dal 93% delle persone. Più del 20% degli americani non ha più una radio, 10 anni fa erano meno del 5%, da noi va ancora peggio, si è scesi da una presenza nelle abitazioni del 99% nel 90% all'attuale 55%, e il mercato dei broadcaster appare troppo omogeneizzato sul piano contenutistico per poter competere con quello variegato di piattaforme come YouTube o Spotify. E paradossalmente a uccidere i colossi radiofonici americani sono le rendite di posizione, che non hanno stimolato l'evoluzione e quindi hanno prestato il fianco agli OTT. E se il possesso dell'infrastruttura di diffusione, quello che chiamiamo ferro, mi pone di fatto, ancorché non di diritto, in una posizione di forza sul mercato di riferimento, non avrò alcun interesse ad alterare lo status quo, tenuto conto che il mio principale obiettivo sarà consolidare il trust. Questo lo osserva Stefano Cionini, che è l'avvocato di Consult Media, che è la struttura di competenze a più livelli collegata a Newslinet, che ha realizzato l'articolata ricerca sui 5 motivi per cui la radio cambierà nei prossimi 5 anni, di cui vi abbiamo dato conto diciamo a inizio trasmissione. La deregulation sarebbe stata virtuosa se avessimo previsto regole di base e avessimo resistito all'avidità, ha commentato sul punto John Gorman, che è l'ex direttore dei programmi della stazione rock WMMS del Cleveland, passato all'online radiofonico fondando Oh Wow. Se hai un budget sempre più ridotto e ti sei declinato esclusivamente in ambito nazionale, generalizzandoti in maniera estrema e perdendo l'identità, hai rinunciato al tuo plus valore. Con buona pace di McLuhan, il medium non è più il messaggio. La rinuncia degli editori a Wolfman Jack nell'illusione che sia il pubblico ad adeguarsi al contenuto e non viceversa è un errore imperdonabile, e quindi la radio 4.0 sarà costituita da contenuti originali non replicabili da un software. Un Cruciani Spotify non lo può generare, una playlist tarata sull'utente invece sì. E a proposito di web, In conclusione, ci avviciniamo appunto alla conclusione anche di questo appuntamento numero 725 Studio di X. Voglio dare un abbraccio, un in bocca al lupo e tanta stima agli amici che hanno rimesso in piedi Radio Milano International sul web. Cercatela sui social e online, è partita la programmazione da qualche giorno, quindi un grosso in bocca al lupo al ritorno di questo marchio, seppur soltanto in rete. E come vi dicevo, ci avviamo alla chiusura, ma un'ultima notizia che certamente approfondiremo nelle prossime settimane, nei prossimi mesi. Infatti alcuni ricercatori di Disney Research avrebbero trovato un'alternativa alle onde radio sfruttando l'emissione elettromagnetica di TV, smartphone e radio. La nostra idea, ha precisato il direttore di laboratorio Alanson Sample, è riutilizzare le emissioni che sono intorno a noi come mezzo per trasmettere dati, un po' come inviare increspature nell'acqua di uno stagno. La scoperta potrebbe risolvere uno dei principali problemi dei dispositivi IoT, l'internet delle cose, cioè la grande quantità di energia necessaria per trasmettere i dati dai sensori interni con le onde radio, a tal punto che la funzionalità di questi oggetti spesso viene compromessa proprio dalle dimensioni delle batterie. L'obiettivo dello studio è arrivare a utilizzare piccole celle solari e alimentare i sensori solo con le fonti radioelettriche già presenti nell'ambiente circostante. Si parla di distanze di circa 20-50 metri, che è un principio già sfruttato nel caso dei tag RFID per trasmettere i dati verso l'antenna del ricetrasmettitore. L'uso di Universal Backscatter Readers consente di una rete di nodi ultra low power di operare su portatori ambientali fino a 80 dBm, situazione tipica indoor di case e uffici, si legge sul sito ufficiale del progetto. Per la prima volta abbiamo dimostrato l'utilizzo simultaneo di 17 sorgenti di segnali ambientali per ottenere una comunicazione node to reader a distanza di 50 metri e con una velocità di trasmissione fino a 1 kbps, che per alcuni dati, pochi dati, potrebbe essere più che sufficiente, ma certamente si svilupperà ancora questa tecnologia, che vediamo con molto molto ottimismo. E noi siamo al termine, come vi dicevo, ci rimane il tempo per salutarvi e per ricordarvi che avete ascoltato Studio di X numero 725 e che tutto quello che riguarda questa trasmissione lo troverete su www.studiodix.net, l'archivio delle puntate fino ad oggi realizzate nelle varie versioni radiofoniche, nella versione televisiva, e la possibilità di contattare noi e alcune delle emittenti che ci ritrasmettono. Siamo poi presenti sui social con la pagina ufficiale Studio di X e il relativo gruppo, pagina alla quale vi invitiamo a cliccare mi piace, e gruppo al quale vi invitiamo a richiedere iscrizione per rimanere in contatto con noi 7 giorni su 7, 24 ore su 24, ma siamo presenti anche su altri social, con canali YouTube dove postiamo le trasmissioni, account Twitter dove ci inguettiamo i nostri aggiornamenti, pagine Google Plus e quant'altro, e poi siamo in rete con tutte le nostre iniziative raggiungibili dal sito madre www.bcllnews.it, sito dedicato a Rete Ascolto, dove troverete tanti materiali utili per chi vuole avvicinarsi a questo hobby o chi questo hobby lo pratica già, e da lì raggiungerete anche le altre nostre iniziative dedicate al mondo della TV, al mondo dell'FM, al mondo dell'emittenza siciliana, tutte sotto l'ombrello della Sicilia Media Comunicazione di Palermo, che mi onoro di rappresentare. L'appuntamento è rinnovato alla prossima settimana, sarà Studio di X numero 726, sarà l'ultimo appuntamento del mese di maggio, ne saremo qui puntuali, stesso orario, stessa frequenza, stessa emittente. Invece vi invitiamo a rimanere in ascolto per continuare a seguire le trasmissioni dopo Studio di X 725. Da Roberto Scaglione è tutto, buona giornata, buona settimana che prosegue e appuntamento alla prossima con Studio di X numero 726.